Un saluto alle ascoltatrici, agli ascoltatori di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, il numero per scriverci 331-62-14013 con WhatsApp, Telegram, un SMS, oppure diretta chiocciola popolarenetwork.it. Se volete scriverci una mail durante questa puntata, potete farlo anche a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ritorneremo a parlarvi degli amici di Radiografia Nera, che come sapete sono stati anche alla nostra festa e che recentemente hanno dato alle stampe un nuovo libro, con un'intervista di Francesco Tragni. Vi parleremo sempre di libri, è finita la serie dedicata al nuovo Sandokan della Rai, ma Fabio Francione in un suo libro ricostruisce questo personaggio, la sua storia, tutti i suoi risvolti, ne parleremo proprio con lui. Tra poco sarà nostra ospite Ambra Redaelli, presidente dell'Orchestra Sinfonica di Milano, che recentemente si è aggiudicata il premio Bosso. Ma la nostra prima voce, il nostro primo ospite è Lorenzo Conti, perché tra poco, sabato prossimo se non sbaglio, prende il via Corpi in Gioco. Fra le molte attività artistiche che sono state organizzate, molte iniziative legate alle prossime Olimpiadi invernali, si parla di esperienze di gruppo fra vissuti e immagini in movimento. Questo è il titolo di un celebre libro che parla di Corpi in Gioco, ma in questo caso si parla di una rassegna, e allora ne parliamo proprio con Lorenzo Conti, perché la rassegna si inserisce fra le molte attività collaterali che nascono da Milano Oltre, insomma benemerito progetto che va avanti insomma da tanti anni. Lorenzo, buongiorno, bentornato a Radio Popolare.
Buongiorno a tutte voi e a tutti voi.
Grazie. Raccontiamo allora il concept di Corpi in Gioco.
Allora, il concept di Corpi in Gioco è intanto un progetto che si inserisce appunto nel palinsesto più ampio delle Olimpiadi della Cultura promosso dalla Regione Lombardia. Noi iniziamo appunto, come dicevi, questo sabato e domenica, e siamo proprio nella piazza città di Lombardia e inauguriamo il nostro palinsesto con un ex pattinatore di pattinaggio artistico, oggi coreografo e danzatore, che rimette in azione un suo solo storico dal titolo Compulsory Figures. E Compulsory Figures era una disciplina olimpica, era una parte fondamentale del pattinaggio di figura, che consisteva proprio nel tracciare figure geometriche.
Figure obbligatorie si chiamavano, me lo ricordo bene.
Sì. Poi in realtà purtroppo sono state eliminate come disciplina olimpica, perché in qualche modo non erano sufficientemente spettacolari, perché erano forme molto difficili da vedere, da apprezzare per il pubblico non esperto, non c'era quel dinamismo dei salti e delle trottole. Però ecco, come un archeologo, perché così si definisce il nostro coreografo Pattini Attore, ha cercato di...
Diciamo anche come si chiama, insomma.
Si chiama, giusto, sì, sì, si chiama Steven Thompson, è un coreografo canadese,
famoso, un campione di pattinaggio.
Un campione, esatto, adesso si è trasferito in Europa dove lavora principalmente come danzatore e coreografo, tra gli altri anche per Trajan Larelle, e abbiamo invitato appunto Steven ad essere con noi in apertura di questo palinsesto con un progetto che è molto, molto originale, devo dire. Peraltro proprio oggi Steven Thompson sarà all'Accademia del Ghiaccio San Donato Milanese, perché questo progetto consiste nel trasmettere questa creazione solistica nata qualche anno fa a 5 pattinatrici locali, e quindi oggi iniziano le prove, e sabato e domenica alle 7 proprio nella pista di pattinaggio in Piazza Città in Lombardia potremo vedere appunto sia la versione solistica danzata e coreografata da Steven Thompson che quella più espansa con le 5 pattinatrici. Per i più temerari, poi il 21 dicembre, la domenica alle 10, Steven Thompson tiene anche un workshop proprio di pattinaggio di figura, dove chiaramente un entry level è richiesto in qualche modo per non farsi male.
No, certo, non bastano, come dire, i miei ricordi di gioventù al Palazzo del Ghiaccio, ci vuole un po' di più.
Diciamo una tecnica media, una tecnica media, io starò lì a vedere, da osservatore. Poi il nostro palinsesto prosegue appunto a gennaio fino a marzo, è un palinsesto molto ricco di attività e anche forme e formati molto diversi, perché il progetto prevede addirittura due residenze di due coreografi italiani, Nicola Galli e Simona Bertozzi, al Liceo Coreutico di Treviglio, per cui sperimentiamo che questo nuovo format di residenza all'interno di una scuola, dove i due coreografi lavoreranno con delle classi di studenti e studentesse in coppia, in tandem con degli sportivi. Nicola Galli lavora con Matteo Cattini, che è un atleta paralimpico, campione di sollevamento pesi, e Simona Bertozzi invece lavorerà con Esther Balassini, che è una lanciatrice di martello, una martellista. E queste due micro residenze produrranno poi un esito performativo che è aperto al pubblico. Il pubblico potrà vedere quindi la restituzione il 17 gennaio del lavoro che Nicola Galli e Matteo Cattini hanno fatto con le classi, e invece con Simona Bertozzi siamo al 28 febbraio. Questi sono due, diciamo, dei format che abbiamo già sperimentato con Milano oltre quest'anno, con il dialogo tra la moda e la danza, che ci piaceva quindi l'idea di sperimentare anche in dialogo con lo sport, perché in qualche modo la danza e lo sport condividono degli aspetti anche solo concettualmente, se pensiamo al concetto di sforzo, di resistenza, anche di competizione, di competitività e di performatività. Quindi diciamo che hanno una matrice in qualche modo lessicale che li accomuna. Tra le altre attività presenteremo anche un primo studio di un giovane coreografo milanese, che è Vittorio Pagani, tra i nomi, diciamo, in questo momento in voga non è corretto, però sicuramente tra i nomi da sostenere, tra gli under 25 da sostenere in questo momento in Italia, e presenta questo lavoro sui records in ambito sportivo. Il titolo è proprio Records for the First Time in Ages, e saremo al Digital Meet, quindi in zona Porta Venezia, il 13 febbraio, dove presenteremo appunto questo primo studio che incrocia le tematiche dello sport, ma quelle dell'identità, del genere, e dove chiaramente la componente tecnologica e digitale, visto che siamo appunto al Digital Meet, è importante. Digital Meet che diventa peraltro Pride House nel periodo appunto in cui saremo, ovvero la casa dei diritti, ed è un progetto appunto in collaborazione con Arcigay di Milano. E un altro appuntamento interessantissimo è quello che sarà invece al PAC il 16 febbraio con Virgilio Sieni, il gesto sportivo e le sue forme. In questo caso parliamo invece di un workshop aperto veramente a tutti e a tutte, qui non c'è nessun entry level necessario, basta solo iscriversi e prenotarsi, e Virgilio Sieni esplora appunto la relazione tra gesto e sport, in un workshop che poi replicheremo anche all'Università Cattolica nel mese di marzo, ed è invece rivolto proprio agli studenti e le studentesse dell'università. E poi chiaramente spettacoli come per esempio lo spettacolo Mahalaga Landscapes della coreografa lussemburghese Gilles Clovisier, che realizzò questo progetto qualche anno fa. La compagnia italiana Equilibrio Dinamico ha acquisito i diritti di questo spettacolo, che ne ha fatto una Olympic version, che sarà presentata invece nel quartiere Santa Giulia nel mese di marzo, il 14 e il 15 di marzo. Andando invece proprio alla fine del nostro palinsesto, torniamo nella casa madre del festival, che è il Teatro Scopuccini, il 31 marzo con White House, che invece è uno spettacolo che si ispira all'alpinismo e alla montagna, uno spettacolo di Pier Giorgio Milano, assolutamente da vedere. Questi sono un po', diciamo, gli highlights del programma di Milano Oltre Corpi in Gioco.
Bene, allora ricordiamo dove troviamo tutto il calendario e le iniziative, cosa dobbiamo cercare?
Allora, sicuramente trovate tutto sul sito di Milano Oltre, ma per essere super super aggiornati il profilo Instagram di Milano Oltre è abbastanza una garanzia. Sì. E trovate tutte le informazioni sui protagonisti e le protagoniste del cartellone, tutti i singoli eventi e le modalità di partecipazione.
Perfetto, allora grazie Lorenzo Conti per Corpi in Gioco, dunque questa, come avete sentito, articolata rassegna che si svolge in varie parti della Lombardia, e grazie davvero, a risentirci e buona rassegna, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, a prestissimo.
Shaking it from the bottom to top. Freak to what the DJ drop. We be the ones to make it hot.
To make it hot.
Electric shock. Energy like a billion watts. Space be booming, the speakers pop. Galactic, call me Mr. Spot. We bumping in your parking lot.
When you coming up in the spot, don't bring nothing we call pink dot. Cause we burning around the clock. Hit the lights and then turn them off. If you green, that don't make you stop. Like the jungle, we run the block. No one rolling the way we rock. Way we rock.
All of my super fly ladies, all of my super fly ladies, all of my super fly ladies.
Yeah, you could be big bone, long as you feel like you own. You could be the model type, skinny with no appetite. Short stack, black or white, long as you do what you like. Body out of sight, body out of sight.
She does a two-step and a tongue drive. She does a cabbage patch and the bus stop.
Allora, lasciamo i Black Eyed Peas con Pagine, insomma, anche molto importante, che rimane nei nostri cuori per tante loro tracce, insomma, che sono rimaste nella storia della musica. Li abbiamo utilizzati, diciamo, per chiudere la conversazione con Lorenzo Conti, che ci ha parlato della rassegna Corpi in Gioco, organizzata come spin-off di Milano Oltre poco prima delle Olimpiadi invernali, e che parte appunto dal concetto di sport invernale per riflettere sulla coreografia, perché dato che appunto sono i corpi che saranno in gioco in questa rassegna, Rock That Body è uno dei pezzi più famosi dei Black Eyed Peas. Ma adesso cambiamo completamente musica. Come molte ascoltatrici e ascoltatori che ci seguono da tanto tempo sanno bene, abbiamo, insomma, come moltissime persone devo dire, un ricordo e un affetto speciale nei confronti di Ezio Bosso, e io oggi sono molto contenta che la nostra prossima ospite ci coinvolga, diciamo, in un festeggiamento che è già iniziato sui social dopo l'assegnazione di un premio importante. Parliamo e le diamo il bentornato con la presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano. Sappiamo che molti di coloro che sono all'ascolto sono frequentatori o addirittura abbonati dell'auditorium, non si perdono un concerto, ci sono tanti appuntamenti anche in questo periodo festivo importanti, ma noi vogliamo parlare appunto di un riconoscimento davvero significativo. Buongiorno ad Ambra Redaelli.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'aspetto e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, in realtà voi ne avete vinti due di premi in questo periodo, no? Cioè, quindi forse possiamo citarli entrambi.
Sì, riguardano la stessa occasione, che è questo bellissimo premio a un personaggio leggendario, appunto Ezio Bosso, e i premi sono per questo premio che è stato istituito, voluto dalla famiglia, dalla Regione Puglia, voluto da un comitato e dalla nuova associazione che si prende cura, con una giuria veramente molto prestigiosa. Ci è stato assegnato il primo premio ed anche il premio del pubblico con le votazioni del pubblico, quindi siamo veramente molto felici di questo premio.
Lo immagino, avevamo raccontato la nascita del premio insieme ad Alessia Cappelletti, che è stata lo storico ufficio stampa di Ezio Bosso e fa parte, insomma, dei comitati che lo organizzano. Avevamo anche, insomma, raccontato che tutta la vita di Ezio Bosso fino all'ultimo è stata articolata, in particolare da quando era iniziata la sua progressiva malattia, la diffusione della musica presso chi per esempio alla musica classica ha poco accesso, no?
Sì, allora la nostra idea è questa: noi abbiamo questa fortuna meravigliosa di avere questa orchestra sinfonica veramente speciale e che sta vivendo un momento ancora più speciale col maestro Emanuel Chekhanovyan. E quando c'è tanta bellezza non può rimanere chiusa in una sala da concerto destinata a pochi. Proprio partendo dalla bellezza di questa grande orchestra e coro sinfonico, nel tempo si sono create tantissime iniziative. Ci vorrebbero, secondo me, un paio d'ore per spiegarle bene tutte, perché partendo dai cori, quindi dai bambini, il progetto sperimentale, quindi musica attiva, al coro di voci bianche, al coro di giovani, il coro sinfonico ovviamente e i nostri famosissimi stonati che sono ormai quasi 600, le formazioni sinfoniche, perché abbiamo un'orchestra kids che però conta 40 elementi, un'orchestra junior che ne conta 70, una amatoriale che ne conta altrettanti, e poi la musica tra virgolette ascoltata, quindi l'ascolto, questa bellissima parola che Ezio Bosso usava così tanto, sì. Quindi sicuramente in sala, ma non solo, la preparazione all'ascolto, i corsi, il crescendo in musica per i nostri bimbi, la musica da cameretta che vede quest'anno un nuovo personaggio simpaticissimo, eccetera eccetera, perché davvero rimarremo qua fino all'inclusione, ai quartieri, alle periferie, i programmi Armonia d'infanzia per la povertà educativa, i programmi per i ciechi, per l'ascolto dei ciechi, per i disabili, per i malati, per l'Alzheimer, tantissime cose. Dove le abbiamo messe noi tutte queste cose? Sicuramente ne dimentico di importanti. In questo progetto che abbiamo voluto chiamare, per dargli una forma, Discovery, perché non è educazione ma è scoperta, questo ci è piaciuto tanto, e quindi tutto questo mondo che comunque è relazionato all'orchestra sinfonica, perché poi gli stessi musicisti si interessano di tutte queste varie formazioni a vario titolo, quindi è tutto un insieme che forma questa grande comunità, è diventato un progetto e siamo emozionati che sia stato premiato nel nome di un artista così incredibile come Ezio Bosso.
Ecco, il significato di questo premio lei ce lo ha raccontato in maniera molto efficace, ci ha anche appunto riassunto le molte attività che, devo dire, spesso attraversiamo e raccontiamo a questi microfoni.
Grazie.
Vogliamo aggiungere qualche cosa a proposito anche del senso e delle motivazioni del premio, insomma, o se vogliamo possiamo, dato che siamo a fine d'anno, raccontare quali potrebbero essere ulteriori orizzonti per il vostro lavoro.
Ah, indubbiamente, se vogliamo aggiungere qualcosa, è un grazie a tutti quelli che si occupano di questi progetti, quindi dai vari direttori d'orchestra delle formazioni, sia minori che i ragazzi, insomma, che quella amatoriale, quindi a chi si occupa dei cori. Citarli tutti, temo poi che dimenticherei qualcosa, però il grazie più grande a chi attivamente si occupa giorno dopo giorno di tutte queste attività, le coordina e poi fa sì che abbiano successo, cercando di motivare tutti quelli che partecipano a queste attività. E dicendo un lancio, siamo a fine anno, no, il senso del premio è proprio questo, che non è affatto un punto di arrivo questo premio, è solo un punto di partenza che ci dice che qualcuno ha riconosciuto un progetto che c'è e che però questo progetto è bello, e quindi adesso ci hanno consegnato qualcosa che non è una targa, ma è una responsabilità di portare avanti questi progetti in modo sempre più inclusivo, in modo sempre più aperto, veramente sfruttando le parole di Ezio Bosso: la musica è magia, la musica si fa insieme, quante volte lo ha detto, e noi facciamo tesoro di queste parole, di questo premio, per portare avanti tutte queste iniziative e cercare, perché no, di inventarne di nuove, perché non c'è mai fine alla creatività e alla bellezza.
Benissimo, allora intanto ci congratuliamo per questo importante riconoscimento e ringraziamo la Presidente della Fondazione dell'Orchestra Sinfonica di Milano. Buone feste a tutti voi, so che avete tanti appuntamenti proprio imminenti.
Grazie,
no?
Sì, aspettiamo il nostro pubblico. Per chi vuole, c'è un concerto simpatico già domani sera con il nostro ensemble di Ottoni, tutta musica natalizia, anche raccontata in modo simpatico, e poi ovviamente la grande tradizione della nona di Beethoven, il 29, il 30, il 31 e l'1, saremo lì e sarà una grande festa.
Poi il 31 è proprio, no? Avete l'abitudine, sì, no? Di festeggiare col pubblico la fine dell'anno, ecco.
Certamente, certamente.
Benissimo.
Grazie, grazie per questa opportunità.
A risentirci, buon lavoro, a presto. Grazie. E allora, proprio perché ci sembra importante ricordare anche noi Ezio Bosso, lo abbiamo intervistato tante volte, è sempre stato molto nostro amico e tra l'altro appunto aveva un'attitudine, un carattere che nonostante la malattia lo rendeva davvero molto disponibile a condividere. E lo ricordiamo attraverso un estratto da una sua composizione, la sonata per violoncello e pianoforte. Thank you. La sonata per violoncello e pianoforte 1027 di Johann Sebastian Bach, eseguita da Ezio Bosso. Bach era insieme a Beethoven uno dei compositori che eseguiva più spesso, almeno fin quando non è stato bloccato dalla malattia. In quel caso ha continuato a dirigere anche con la fatica che gli costava. Lo abbiamo ricordato perché appunto l'Orchestra Sinfonica di Milano e il coro hanno proprio recentemente vinto il premio Ezio Bosso, come avete sentito. E adesso c'è la pubblicità, ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
Tries too hard. I love you less for fun. for work, there's nothing to say. And even if she tries to love, then I know where to look.
Bentornate e bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E ora parliamo di un fenomeno che non ha perso la sua attrattiva, il suo fascino, il suo allure, potremmo usare tanti termini, da molti, moltissimi decenni, tante generazioni, complici anche a alcune operazioni ben riuscite che sono durate negli anni, diventate simpaticamente leggendarie, hanno fatto sì che Salgari, il nostro Kipling, che appunto scriveva cose meravigliose sull'altra parte del mondo senza muoversi dalla sua casa, e Sandokan, il suo personaggio forse più celebre, ce ne sono altri, insomma c'è Corsaro Nero, ce ne sono, ma adesso non voglio allargarmi, siano rimasti con noi attraversando appunto le epoche, le sensibilità degli italiani. Una nuova serie, è capitato di parlarne ovviamente nelle sedi dedicate che a Radio Popolare riserviamo ai nuovi prodotti audiovisivi, e quindi adesso invece vorrei a bocce ferme parlare con un autore che è già stato nostro ospite più volte e che ha dedicato un libro edito da Garzanti nella collana I Piccoli Grandi Libri proprio Emilio Salgari, Io Sandokan, questo il titolo completo. Una analisi che insomma ci riserva anche qualche sorpresa. Allora do il bentornato a Radio Popolare a Fabio Francione. Buongiorno Fabio, ciao.
Ciao Ira e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori.
Allora, conosciamo bene il tuo metodo di ricerca e di lavoro e di scrittura, insomma, che è estremamente accurato, preciso, approfondito. In questo caso, cosa scopriamo di questo personaggio che già non sappiamo?
Allora, cosa possiamo scoprire di nuovo? Ci sono tanti addentellati che si collegano anche al grandissimo successo della serie che si è conclusa ieri sera. L'audience non mente, e indipendentemente dal fatto dei confronti con la versione televisiva di metà anni 70 che io ho visto e che
io avevo il poster in cameretta, ero una bambina,
noi ragazzini delle medie giocavamo molto, sai,
mi ricordo ancora la fotografia
della tigre,
c'era lui sulla tipica imbarcazione malese che abbiamo imparato a conoscere allora,
cioè,
che
poi,
esatto, attaccato a un palo sostanzialmente che guardava l'orizzonte,
ma ecco. Lì era insomma è tutt'altro rispetto alla versione 2025.
Beh, certo.
Con Jean Caman e Alessandro Preziosi e gli altri interpreti, tutti di caratura internazionale, non che gli altri di 50 anni fa non lo fossero, anzi erano veramente delle icone. Pensiamo solamente alla Perla di Labuan, che era impersonata da Carol Andrei, che veniva dal cinema viscontiano.
Certo.
E Kabir Bedi era stata una sorpresa, e io ritengo che come Bedi allora anche Jean Camar rimarrà ancorato al personaggio di Sandokan, ai loro. Dobbiamo anche dire che questa operazione televisiva è completamente diversa da quella di 50 anni fa, anche perché tenta di riscrivere un Sandokan che non è nei libri di Salgari, è preso a pezzi ed è come se fosse un prequel, e infatti termina col fatto che non si parla di Mopracem, ma vanno a Mopracem per scappare dagli inglesi e costruirsi un'isola tutta per sé. Se noi leggiamo gli 11 romanzi
libri
del ciclo indomalese, vediamo lo svolgimento di 40 anni di vita dei pirati, gli ultimi 4 romanzi, e in realtà ne dovevano essere due, ma poi gli editori, che sfruttavano molto Salgari, e questa è stata anche una causa del suo suicidio matto e disperatissimo, anche perché aveva una situazione familiare molto difficile. La moglie Ida Peruzzi, che lui chiamava Aida, l'amore per il melodramma c'è sempre, era pazza ed era malata, e lui soffriva molto di questo. Poi in famiglia ci sono stati molti suicidi, anche figli, il padre, insomma una famiglia un po' disastrata. Cosa riversa nel, e come ho operato io in questa antologia che ho titolato Grazie alla Garzanti, Io Sandokan? C'è una sorta di identificazione, autobiografia per procura? No.
No.
È solamente, e ti dico, prima tu hai citato il Corsaro Nero, e ti dico che Salgari, i suoi personaggi preferiti erano Yanez, che l'aveva modellato a sua somiglianza, però se noi vediamo sia Philippe Leroy che Alessandro Preziosi non hanno niente a che vedere con la figura di Salgari, che era tarchiatino e bassino. E se leggiamo il romanzo invece lo vediamo simile a lui. E l'altro preferito era per l'appunto il Corsaro Nero. E se noi ricordiamo il cinema ancora una volta, sono stati tanti personaggi che hanno impersonato il conte nero di Ventimiglia, e uno è stato proprio Kabir Bedi con ancora Carola André, se ti ricordi, nella seconda parte degli anni 70. Questa specie di vaso comunicante tra i romanzi e il cinema è iniziato molto presto, all'indomani già della morte di Salgari, che è avvenuta nel 1911. E il primo film tratto da un romanzo di Salgari, che non fa parte né del ciclo dei Corsari né quello dei Pirati della Malesia, è addirittura Cabiria, con le didascalie di D'Annunzio, certo, ed è tratto da Cartagine in Fiamme. Questo romanzo poi è stato trasposto anche negli anni 50 con grande successo da Carmine Gallone, su tutti i registi che andavano molto di moda negli anni 50.
Sì.
E ti posso dire che negli anni 40 uno Yanez è stato impersonato da Massimo Girotti. Ma tu ce lo vedi Massimo Girotti?
Di Yanez. Diciamo che andava così tanto l'esotismo in quegli anni che poi ce li ficcavano un po' tutti, grandi mattatori.
C'era anche il fatto che Salgari era stato cooptato in maniera postuma anche dal regime fascista, ma questo è un altro discorso.
Il regime fascista, come del resto voglio dire tutti i regimi, diciamo, di quella parte, cooptano un sacco di roba, cioè da Dante in poi. Cioè, vorrei ricordare che Dante era di destra, come ha detto un ex ministro tempo fa. Però al di là
l'antologia l'ho costruita sui primi 7 romanzi.
Ecco, infatti ti chiedevo com'era strutturata.
Sì, è strutturata per ho estrapolato dai romanzi alcuni capitoli, per mostrare anche l'evoluzione del personaggio e la sua capacità introspettiva e allo stesso momento di interpretare una quotidianità che in realtà non esiste, perché il Sandokan letterario è molto più sanguinario e sanguigno del Sandokan che noi vediamo. L'importanza, a mio avviso, l'importanza della serie 2025 sta nel fatto che il Sandokan di Jean Kaman è estremamente psicoanalitico, è estremamente introspettivo rispetto al Sandokan letterario, che è molto più avventuroso. Poi lascia perdere le scene di battaglia, i duelli, quelli fanno parte del modo di scrivere i romanzi d'avventura. Dobbiamo anche tener conto del fatto che Salgari pubblicava sulle riviste, perciò
certo,
i capitoli erano appuntate. Racconti a sé stanti, autonomi, perciò ho potuto operare in questo modo. Ti dico anche che ho analizzato tutte le antologie uscite, una addirittura nel 1910, perciò proprio un anno prima della morte, tratte appunto dai suoi romanzi, non ce n'è una dedicata esclusivamente al ciclo indomalese, perciò la mia è la prima, te lo dico così in passato,
con una punta di orgoglio, è la prima antologia
e spero non l'ultima, ed è stato molto molto divertente. La commissione mi è arrivata all'inizio dell'estate da parte della Garzanti, con cui avevo già lavorato su un altro grande libro, il ciclo del Leone di Damasco, moltissimi anni fa, se ne sono ricordati, e ho potuto fare questo lavoro di montaggio, poi naturalmente l'ho arricchito con l'apparato curatoriale che mi pare molto funzionale e divulgativo per un librino di questo tipo. Sono 15.000 battute, sono 120 pagine piccole, molto tascabile.
Però, come tu ci hai raccontato, per rispondere alla prima domanda che ti ho fatto, cioè cosa scopriamo di Sandokan e di Salgari che già non sappiamo, beh, insomma, scopriamo, perché l'ho letto rimanendo colpita anch'io da questi estratti in cui tutto è molto più grafico, direi anche a volte lo potremmo definire splatter addirittura, cioè molto, certo. No? Cioè molto...
Avevano una Salgari aveva una sensibilità completamente diversa dalla nostra. Per esempio, c'è nei misteri della giungla nera, ad un certo punto il protagonista, che poi è Tremalnai, che ha un cane che si chiama Punti, e il cavallo. E questo è un esempio che faccio sempre. Il cane a un certo punto combatte contro una fiera, poi nella giungla tra le tigri stanno, poi Tremalnai, che era il vero cacciatore di tigri.
Sì, e purtroppo non ce ne sono più per colpa sua, infatti. Cioè, per cui non è, cioè, quindi,
Combatte con una fiera e rimane ferito a morte. E cosa fa Tremalnai? Lo uccide. Cioè è come il western, no? L'uomo a cavallo, quando il cavallo si azzoppa, pur se è il compagno di strada, lo uccide. Una cosa che è contro la nostra sensibilità. Sì. E invece lì era connaturata proprio al loro modo di sentire. Poi gli esempi sono tantissimi. Ovviamente stiamo sempre in un ambito di finzione.
No, soprattutto di fantasia sfrenata, ricordiamolo, insomma, cioè quindi anche con un piglio a volte melodrammatico, che come tu giustamente...
Poi possiamo tirare la sua camicetta da tutte le parti, possiamo vedere anche un Sandokan proto-ambientalista.
La sua tunica.
Certo. Per esempio Sollima, il regista della serie degli anni 70, l'aveva modellato su Che Guevara, che era una delle situazioni.
Come ribelle anche, infatti.
Sì, certo.
Ma sai che io sono stata da quelle parti, Fabio? Sono stata in Malesia e sono stata nella città dove c'è il palazzo del perfido governatore e la sua statua e così via, e ho incontrato i Dayaki. Caro mio, ho incontrato i Dayaki, sono stata con loro un bel po', ho fatto un documentario e così via. Adesso poi è di moda andarci in Sarawak.
Ma
il governatore viene ancora venerato come un grand'uomo, cioè, quindi
certo,
sono ancora i nemici di Sandokan. In più c'è una località che si chiama Sandokan.
Ma le ricerche di Salgari erano molto accurate e le hanno evidenziate due studiosi. Uno è Giuseppe Turcato e l'altro invece è stato un grande editore, che è Mario Spagnola. Le loro edizioni che sono uscite per la Mondadori e poi le hanno ristampate una quindicina d'anni fa per il centenario della morte di Salgari. Sono molto molto accurate, ricostruiscono addirittura tutta la flora, la fauna, tutti i nomi, anche perché in biblioteca lui trovava questi libri, ricostruì mappe e ricostruiva questi mondi. È il cosiddetto viaggiatore sedentario, che è più viaggiatore di quello che vede le cose in presa diretta. Poi è un grandissimo scrittore, nonostante qualcuno dica che ci sono molti dialettismi piemontesi all'interno, ma era un po' l'epoca. Si legge ancora, si legge facilmente e affascina sempre. Ha creato questo personaggio che rimarrà, emoziona, può avere qualsiasi faccia, emoziona, e dopodiché ci sono le musiche, c'è tutto il corollario produttivo e distributivo che fa la sua parte.
Allora, io Sandokan un viaggio attraverso estratti molto significativi del lavoro di Emilio Salgari, Garzanti editore, nella collana Piccoli Grandi Libri. Io ringrazio molto e auguro buon lavoro e buone feste a Fabio Francione. A risentirci presto, ciao.
Anche a te e a tutti i tuoi ascoltatori, un abbraccio.
A presto, ciao ciao. Ciao. Ciao.
L'uomo sa cos'è la guerra, caldo e tenero è l'amore, e l'uomo sa cos'è l'amore. Scorre il sangue nelle vene, grande vento nella notte calda s'alzerà.
Santo che, santo che,
giallo il sole la forza mi dà. Ogni giorno, ogni notte, coraggio, le
forze. Ogni giorno, ogni notte, coraggio,
forza. Ogni giorno, ogni notte, coraggio, verrà.
Sanno che, sanno che,
giallo il sole la forza mi dà.
Sanno che, sanno che,
dammi forza ogni giorno. Scende un tuono, tutto intorno un grande suono, nasce il seme dalla pianta, il grande albero adesso canta, scorre il sangue.
E naturalmente la nuova sigla, quella della serie nuova appena finita su Sandokan, solleva discussioni, è sempre così, ogni volta che va in onda per qualche motivo c'è chi dice che insomma era qualcosa di perfetto la vecchia sigla, quella dei Fratelli La Bionda, questa invece no, assolutamente, bisognerebbe fare causa a chi ha messo mano all'arte della precedente sigla. Insomma, io capisco, gli animi si scaldano, io l'ho messa anche per dovere di cronaca, non la trovo così terribile, ma rispetto le opinioni di chi preferiva quella originale, che ricordo anch'io come raccontavamo con Fabio Francione. Comunque il suo libro è molto interessante, davvero svela nei suoi estratti, nella sua antologia, dei lati della scrittura di Salgari che secondo me molti di noi o hanno dimenticato, proprio non conoscono. È interessante, e com'è interessante un libro di cui abbiamo già avuto occasione di parlarvi nel nostro formato breve, NDA, firmato Radiografia Nera, non ho bisogno di dire altro, li avete anche sentiti nel corso della nostra Tre Giorni alla Fabbrica del Vapore in onda domenica proprio con Francesco Tragni, ed eccoli di nuovo.
Milanesi Brava Gente Special di Matteo Liuzzi e Tommaso Bertelli, edito da Milieu.
Milanesi Brava Gente Special è il quarto libro che Tommaso Bertelli e Matteo Liuzzi hanno pubblicato sull'onda, onda radiofonica, di quello che è stato il successo di Radiografia Nera. Che cosa contiene questo libro?
Questo libro contiene le storie, 10 storie che abbiamo raccontato in radio, 2 no, alcune nuove, alcune vecchie, che ci hanno particolarmente affascinato o che sono diventate rappresentative un po' di Radiografia Nera, ma anche di quello che siamo io e Tommaso.
Questo libro, in realtà, rispetto ai primi 3 che si chiamano semplicemente Milanesi Brava Gente 1, 2 e 3, si chiama Special. Questo perché è diverso dagli altri?
Si chiama Special perché Milanesi Brava Gente è una trilogia, e quindi fare una trilogia da 4 volumi è un po' strano, e allora abbiamo detto il quarto lo chiamiamo Special.
Comunque, in realtà, per gli ascoltatori abituati appunto alle storie di Radiografia Nera, anche questo libro contiene una serie di personaggi ricorrenti.
Sì, contiene storie diverse, storie politiche, storie nere, storie anche un po' più vivaci, ma c'è un unico grande comune denominatore che è Mario Nardone, il commissario capo della squadra mobile di Milano.
Cos'è che vi ha fatto affezionare a questo personaggio e il motivo per cui lo trattate così spesso nelle vostre storie?
Ma non è che lo trattiamo, lui c'è così spesso nelle storie, perché veramente è il papà di tutta la polizia nel periodo che abbiamo scelto di raccontare, quindi è molto presente ed è molto affascinante vedere anche come negli anni lui cambi dal poliziotto con un grande intuito fino a diventare alla fine degli anni 60 il poliziotto senza pistola, con un paio di scarpe nuove puoi andare in giro per il mondo, come diceva Manfredi. Lui aveva questa agendina con tutti i contatti ed è riuscito a fare le indagini ricostruendo una rete di informazioni piuttosto che utilizzando le pistole.
In questi 10 anni, da quando è cominciata Radiografia Nera, quindi in questi 4 volumi che si sono susseguiti di Milanesi Brava Gente, è cambiato il vostro modo di raccontare le storie?
Beh, sicuramente siamo diventati più bravi. In questo libro abbiamo voluto ripartire, la prima storia del libro è quella di Rina Fort, che è stata anche la prima storia che è stata raccontata nella prima puntata di Radiografia Nera, che abbiamo deciso di riproporre proprio per ridare un po' di nuova linfa a quella storia che aveva proprio una narrazione un po' lenta e un po' ingessata, perché era la nostra prima esperienza.
Poi abbiamo scoperto anche molti altri dettagli su quel tipo di indagine, su quel tipo di mondo, possiamo dire, ed era un peccato lasciarli solo nelle nostre teste.
Per quanto riguarda invece la costruzione delle storie, oltre più volte avete raccontato che il principale mezzo sono i giornali d'epoca, quindi gli archivi di vari quotidiani. Ci sono anche delle altre modalità con cui prendete gli spunti per le storie che raccontate?
Alcuni spunti possono venire da incontri che facciamo, oppure anche semplicemente da alcune vie in cui passeggiamo per Milano o dalla storia personale. Sia io che Matteo abbiamo studiato in statale, in via Festa del Perdono. Uscendo da Duomo per arrivare in università si passa da via Bergamini. In via Bergamini c'è una targa che ricorda Saverio Saltarelli e quindi quella storia nasce da lì, dalla curiosità di capire chi era Saverio Saltarelli ai tempi di quando andavamo in università.
Sì, un aspetto molto interessante di Milano è che comunque la città parla. Cioè Milano cambia molto in fretta, però a guardarsi in giro ci sono ancora degli elementi che raccontano molto bene il passato e sono spesso elementi di cronaca nera.
Questo spiega anche perché sia Radiografia Nera che ovviamente il libro, anche dal titolo Milanesi Brava Gente, sono profondamente ancorati alla città in cui vivete e non avete per esempio pensato di fare delle storie su altre città dove peraltro ci potrebbero essere stati altri episodi di cronaca.
Sì, la malavita cambia molto da città a città, soprattutto quella degli anni 50 e 60, quindi conoscendo un po' Milano, conoscendo questo tipo di mondo, siamo molto legati anche a un punto di vista di territorio criminale, diciamo, quindi raccontare così lo sappiamo fare bene, ci piace. In un'altra città non sappiamo neanche se saremmo in grado di capire effettivamente anche il linguaggio dei malavitosi, come dire, il portafoglio, non sappiamo se a Torino lo chiamano la lasagna come a Milano, se era molto gonfio.
Ma anche raccontare un inseguimento viene bene se le strade le conosci, se sai qual è la sequenza delle strade che un bandito può fare per scappare dalla polizia piuttosto che no.
Se no, se ti devi mettere con Google Maps, allora vale tutto.
Ci sarà un quinto volume o una 11ª serie di Radiografia Nera?
Per il quinto volume probabilmente no, perché è una trilogia già di 4, è strana, figurati di 5. Una nuova stagione di Radiografia Nera non lo sappiamo, come sempre, ma perché sappiamo poco del nostro futuro, potrebbe esserci, ci sono delle storie che ci piacciono ancora, potrebbe esserci anche una variazione di format, quindi magari diventa qualcos'altro.
Questo era Milanese Brava Gente Special, autori Matteo Liuzzi, Tommaso Bertelli, edito da Milieu nella collana Banditi Senza Tempo, 18 euro.
E grazie Francesco Tragni per aver raccolto l'intervista ai fortunati e bravi autori di Milanesi Brava Gente Special. Noi siamo arrivati quasi alla fine della nostra trasmissione di quest'oggi, fra poco ci sono le notizie e come sempre vi ricordo che ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini. Tut, 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 tut.
Tut-da-tut.